Allora torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per insomma ricordare Lidia Menapace. Lidia che se n'è andata il 7 dicembre scorso all'età di 96 anni. È difficile fare la sintesi di una vita come la sua, che è stata così intensa, da staffetta partigiana, aderito giovanissima alla Resistenza, alla Prima Democrazia Cristiana, poi l'impegno nella FUCI, fino al Manifesto, Rifondazione Comunista, insomma una lunga militanza politica. Diciamo che la tensione pacifista e femminista è stato sempre il leitmotiv della sua intera vita di impegno politico. Molto brevemente vogliamo un po' tracciare le tappe per poi ricordarla insieme a Monica Pietrangeli, che è una compagna ed è una giornalista che è con noi questa mattina. Ciao Monica, buongiorno.
Buongiorno a voi. Vi sento un po' bassi, però vi sento.
Ci senti? Allora provo a alzare un po' il microfono. Che su Lidia appunto ho scritto un articolo pubblicato su Giulia, mi pare il 7 dicembre, sì, esattamente il 7 dicembre scorso. E prima di lasciare la parola a te Monica, insomma, volevamo tracciare un po' quella che è stata la vita di Lidia. Allora nel 52 si trasferisce a Bolzano e nel 64 Lidia è stata la prima donna eletta nel consiglio provinciale, assumendo la carica di assessore agli affari sociali. All'inizio degli anni 60 però poi avviene un po' quella che lei stessa definisce anche in diversi documentari che abbiamo avuto modo di vedere, una svolta della sua vita. Lei arriva all'Università Cattolica di Milano, dove ebbe un incarico non rinnovato a causa di uno scritto dal titolo insopportabile, probabilmente per un mondo conservatore chiuso, per una scelta marxista. Eravamo nel 68 e Lidia durante un'occupazione venne portata via a spalle dalla polizia. Quindi dopo l'uscita della Democrazia Cristiana, che avviene nel 69, l'incontro con il gruppo del Manifesto. Quindi con quel gruppo, con Magri, con Rossanda, con Parlato, con Castellina, con Pintor, con Milano, sono questi i nomi dei compagni con cui intrecciò la sua vita, appunto con originalità, insomma, e passione. Ancora all'inizio degli anni 70, dall'avvio al movimento Cristiani per il Socialismo, in seguito insomma inizia la sua militanza all'interno di Rifondazione Comunista, di cui è stata senatrice dal 2006 al 2009. Questa fu una breve esperienza parlamentare. Doveva diventare presidente della Commissione Difesa del Senato, ma ci fu poi l'ostruzionismo delle destre che le preferirono Sergio De Gregorio dell'Italia dei Valori. A scatenare questa opposizione fu un intervento al Corriere della Sera in cui appunto lei criticava le frecce tricolori e la retorica legata alle frecce tricolori. Guidò però appunto la commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito. Terminato questo impegno parlamentare, Lidia Menapace entra nel Comitato Nazionale dell'ANPI e poi la candidatura, siamo nel 2018, in potere al popolo. Noi la ricordiamo, insomma, immagino sia io che te, come insomma una compagna femminista lucida e possente, nel senso che quando avevamo la fortuna di poterla ascoltare, io insomma mi ricordo che le sue parole erano sempre molto precise e puntuali, sempre. Coetanea di Rossana Rossanda, che pure ci ha lasciato, e ovviamente si porta con lei un grande pezzo della storia delle donne, del femminismo e anche degli uomini del nostro paese. E questo è un po' un quadro che parte dalla Resistenza e termina con una continua tenace lotta per la pace, per un femminismo che era in tessuto di riflessione sociale e per un'attenzione solerte ai problemi in cui dell'oggi in cui lei si trovava a vivere. Insomma, lascio a te Monica il tuo ricordo, insomma, perché l'articolo che hai scritto è molto bello.
Sì, grazie di questa piccola opportunità. È molto, per me è molto bello, molto commovente poter ricordare Lidia Menapace, perché io, dopo averla conosciuta da giovane femminista, quando ero a Roma e la ascoltavo nelle assemblee, poi per un lungo periodo nelle assemblee, negli incontri, anche su tematiche complesse come quelle della prostituzione, sulla quale poi tornerò anche successivamente, e ero sempre molto colpita dalla sua lucidità, anche dal suo ragionare sempre molto pacato ma nello stesso tempo assolutamente diretto e inequivocabile. Diciamo che le sue posizioni erano sempre nettissime, non aveva tentennamenti quando ragionava, però per anni poi dopo non l'ho più vista, non l'ho più incontrata, e la vita poi mi ha portato per motivi di lavoro a trasferirmi a Bolzano, e qui ho scoperto, perché non avevo mai fatto caso a questa cosa, che invece Lidia era bolzanina, nel senso che non era nata qui, ma si era trasferita, appunto, come hai detto tu, molto presto qui a Bolzano per seguire il marito, che qua esercitava la professione di medico, e che appunto viveva tra l'altro vicino al mio posto di lavoro. Io lavoro alla RAI di Bolzano e ho appunto avuto la possibilità di incontrarla spesso per motivi di lavoro, ma anche perché lei era molto attiva in città e quindi c'erano tantissime iniziative dove era possibile incontrarla. È un ricordo veramente molto molto bello di lei, perché malgrado la sua età era veramente un punto di riferimento per tantissimi gruppi e per la vita sociale, culturale e politica della città di Bolzano. E ho in modo particolare due ricordi che sono quelli che poi ho scritto nel mio breve articolo, che non vuole essere chiaramente un articolo esaustivo su Lidia Menapace, ma semplicemente la mia testimonianza dell'incontro con lei. Due ricordi in modo particolare mi hanno colpita sempre, li ho in mente in questi giorni, ci ho ripensato tantissimo, e sono l'iniziativa organizzata per il suo 90° compleanno, quando lei aveva scelto di non festeggiare con una festa, sebbene fosse anche una persona estremamente conviviale, però aveva deciso di non festeggiare con una festa, ma aveva chiesto di poter fare una lectio magistralis nell'auditorium di una scuola di Bolzano. E io, che ero qui da poco tempo, da 2 anni, a Bolzano ero da poco tempo, sono andata ad ascoltarla e ho questo ricordo bellissimo di lei, che ha fatto un discorso molto bello, che è durato tanto, ha risposto alle domande. Insomma, alla fine, per farla breve, noi che stavamo lì ad ascoltarla, ad un certo punto era sera tardi, eravamo stremate, e lei continuava imperterrita con la sua lucidità a parlare su questo palco del femminismo, del linguaggio di genere, che era un tema a cui lei teneva molto. E
sì, era una sua fissa, sì, è vero, in tanti documentari riprende questo aspetto.
Sì, appunto, lei per come l'ho vissuta io ha sempre accolto e guardato con curiosità tutti gli aspetti che potevano essere innovativi. E lei, che era una persona molto appassionata della lingua e parlava questo italiano bellissimo, lucido, chiaro, come dico io nell'articolo, solo come chi ha un pensiero chiaro può avere, aveva questa curiosità rispetto al linguaggio di genere, l'aveva assunto senza alcuna remora, contrariamente a tutte le resistenze che poi su questo invece in genere ci sono, quindi mostrando questa apertura mentale e questa capacità di essere innovativa che lei aveva. E poi l'altro ricordo che ho io, ho un altro ricordo che non ho messo nell'articolo, che è stato quando l'ho intervistata sul voto alle donne, quando fu invitata al Quirinale per i festeggiamenti sul voto alle donne. E poi un altro ricordo invece che ho era un ricordo più quotidiano, cioè io non essendo di Bolzano partivo e parto spesso, a parte in questo periodo chiaramente, sono spesso sui treni, quindi sono spessissimo in stazione, e Lidia era spessissimo in stazione anche lei, cioè io la incontravo con il suo trolley, lei molto minuta, piccola, col suo trolley da sola, e viaggiava tantissimo e andava ovunque venisse invitata. Io so che lei era veramente instancabile da questo punto di vista, si recava ovunque fosse invitata, in qualsiasi dibattito, ma anche nelle province più sperdute, non mancava mai di essere presente quando poteva, e quindi faceva questi lunghissimi viaggi, perché da Bolzano, insomma, per spostarsi non è semplicissimo, insomma, è comunque una città lontana, una città di confine, e lei da sola, 90 anni suonati, perché poi questa cosa è avvenuta fino a un paio di anni fa, si saliva sul treno, viaggiava e andava a incontrare, poi soprattutto dove trovava menti giovani, lei era contentissima, mi raccontava di voler sempre parlare volentieri con le persone giovani, le studentesse, gli studenti, perché riteneva che quello potesse essere, insomma, un modo per trasferire il suo, potesse essere un modo per trasferire alle giovani generazioni alcuni valori, alcuni principi, ma anche alcuni ragionamenti. E l'ultimo suo intervento pubblico, credo, almeno qui a Bolzano, ma penso che poi non ce ne siano stati altri, è stato l'anno scorso, quando ci fu la manifestazione in piazza delle sardine, anche a Bolzano, e lei è salita sul palco e ha salutato la piazza, dicendo: quando le piazze si riempiono è sempre una buona cosa, è sempre una bella cosa. Ed insomma, mi ricordo che fu salutata appunto con questo applauso sonoro dalla piazza. Ha avuto sempre un rapporto molto bello con la città di Bolzano, con l'Alto Adige in generale. Lei si definiva una sottirolese di lingua italiana, e in questa città, in questo mondo, insomma, piuttosto complesso, come sono tutti i mondi dei luoghi di confine, con tutte le contraddizioni, le bellezze, le complessità che questi rappresentano, lei non si sottraeva mai anche al dibattito su questi punti che riguardano la convivenza qui in Alto Adige tra la comunità italiana e tedesca, insomma, tutti i temi che riguardano questo luogo. In un'ultima intervista che le fece una collega, lei disse sul femminismo, e questo, insomma, magari chiudo qui, almeno questo mi ricordo, poi se volete farmi una domanda ci sono. Lei disse, quando la collega le chiese di parlare del femminismo, lei disse: io sono una femminista mai pentita, e questa, insomma, è una cosa che effettivamente lei non smetteva mai di ricordare, insieme naturalmente a tutta una serie di altre cose, al fatto di essere pacifista convinta, al fatto di essere una resistente, di rivendicare il suo ruolo nella resistenza come staffetta, eccetera eccetera.
Tu prima parlavi della sua posizione rispetto, il suo posizionamento politico rispetto alla prostituzione.
Sì, questa era una cosa che mi aveva raccontato lei. Io effettivamente a Roma l'avevo vista più volte dibattere con Pia Covere sul tema della prostituzione, e lei poi lei mi ha raccontato, quando io l'ho incontrata un paio di volte per intervistarla, mi raccontava che era una cosa che faceva sempre molto volentieri, quella di andarsene in giro con Pia Covere a parlare del tema della prostituzione, e lei praticamente raccontava di avere diciamo di essersi accordata con Pia Covere per cercare di ammorbidire le sue posizioni e trovare consenso poi nell'audience per evitare la colpevolizzazione delle prostitute. Cioè, lei aveva un po' il ruolo di contraddire Pia Covere, ma non perché la volesse davvero contraddire, ma perché voleva che in qualche modo le cose passassero più facilmente in chi stava ascoltando, e che quindi il tema fosse in qualche modo più problematizzato rispetto allo schematismo che soprattutto, insomma, fino a tutti gli anni 90 caratterizzavano le discussioni sulla prostituzione. Poi, insomma, sappiamo che adesso il tema è molto più articolato, sì, e complesso, viene trattato in modo molto più articolato e complesso, no? Mentre prima c'era più schematismo, o si era contro, o si era pro, e lei aveva questo ruolo, diciamo, nei dibattiti di cercare di ammorbidire le posizioni di chi ascoltava e far passare anche in modo differente le posizioni delle prostitute, che appunto erano rappresentate da Pia Kovre, e questo la dice lunga anche sulla sua grande capacità dalla sua grande apertura mentale, perché poi insomma lei in fondo viene dal cattolicesimo, sì, di sinistra, e però appunto su tutta una serie di temi poi nel corso della sua vita ha preso delle posizioni, oserei dire, radicali, con una capacità di visione nuova veramente sorprendente.
Leggevamo la scorsa volta, quando abbiamo fatto un redazionale sul divorzio, no? Perché appunto ricorrevano i 50 anni dalla legge, abbiamo trovato uno scritto su F del 74 di Lidia Menapace all'interno di un articolo intitolato "Divorzio per chi?", lei appunto si scagliava, apriva una lotta contro la famiglia per liberare proprio la donna dalla sua identificazione e dipendenza rispetto all'istituzione, no? Diceva, lei scriveva, la sua socializzazione per interposta persona alla sua condizione asservita, a cui corrispondono sì un certo numero di servili privilegi, ma pagati con l'emarginazione, l'infelicità, la riduzione a oggetto. Insomma, diciamo che anche questo tipo di posizionamento non era così diffuso, soprattutto dopo, da chi veniva da quell'esperienza, come dicevi te, di cattolicesimo sociale. Insomma, la Democrazia Cristiana su questo fece una battaglia insieme ad altri partiti, no? Poi persa, però insomma, ecco, l'istituzione patriarcale, che qual è appunto la famiglia, è una lotta contro quell'istituzione che lei ha portato avanti da sempre.
Sì, certo, no, è assolutamente all'avanguardia, assolutamente sempre. Io, ecco, appunto la considero un po' una visionaria, ecco, era una visionaria sicuramente, perché riusciva sempre a cogliere il nuovo, e quindi a seguirlo con grande curiosità. Quindi era una attivista sempre sui temi di attualità, sempre presente, nello stesso tempo aveva la capacità però di non essere ideologica e di aprirsi curiosamente, con curiosità ai ragionamenti, ai temi che venivano portati alla sua attenzione in qualsiasi luogo, in qualsiasi modo, insomma.
Noi ti ringraziamo tantissimo, Monica, grazie per la disponibilità di questa mattina, e un abbraccio grande.
Grazie a voi, grazie, buon lavoro, ciao.
Ciao.